Palla in Tribuna, in studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova puntata di Palla in Tribuna in diretta qui su Radio Parma. Mancano davvero pochissime ore allo scontro diretto in programma questa sera alle ore 20:45 al Tardini tra Parma e Cagliari, con i crociati che andranno a caccia della quarta vittoria di fila e soprattutto di punti, altri punti pesanti in chiave salvezza. Dopo faremo un pochino i calcoli anche oggi con i nostri ospiti, quanto può mancare. Parma, lo ricordiamo, a quota 32 punti per una giornata, la 27esima di Serie A, che si aprirà appunto questa sera con il primo anticipo tra Parma e Cagliari alle ore 20:45, proseguirà domani alle 15 con la sfida tra Como e Lecce, alle 18 ci sarà Verona-Napoli e Inter-Genoa alle 20:45. Direi che per il Parma, insomma, potrebbe essere un altro turno potenzialmente molto favorevole, anche se poi, visto il risultato di San Siro domenica, mai dire mai, quando le big abbiamo visto che ogni tanto qua e là inciampano. Domenica si proseguirà con lunch match alle 12:30, appunto il Milan sarà di scena in casa della Cremonese in caduta libera, alle 15 Sassuolo-Atalanta, alle 18 Torino-Lazio con il debutto sulla panchina granata dell'ex tecnico del Parma Roberto D'Aversa, e infine il big match di questa giornata ore 20:45, Roma-Juventus, sfida più che mai decisiva per un piazzamento Champions. E infine lunedì gli ultimi due posticipi, Pisa-Bologna 18:30 e Udinese-Fiorentina alle 20:45, con i Viola che dopo il sofferto passaggio agli ottavi di Conference League hanno la possibilità di portarsi fuori dalla zona retrocessione. Infatti, leggendo la classifica, abbiamo l'Inter a 64, il Milan a 54, il Napoli e la Roma appaiate a quota 50, poi la Juventus a 46, Como e Atalanta a 45. Atalanta, unica rappresentante italiana in Champions, ci sono stati qualche ora fa i sorteggi per gli ottavi e la Dea è stata abbinata, accoppiata al Bayern Monaco, quindi un'altra squadra tedesca per l'Atalanta, che insomma tra correre e scappare c'aveva l'Arsenal o il Bayern Monaco. Probabilmente gli è capitato l'avversario, non diciamo alla portata, però sicuramente tra i due forse meglio prendere il Bayern Monaco. Poi Bologna 36, a proposito di Bologna ci sarà il derby Bologna-Roma negli ottavi di Europa League, quindi almeno un'italiana è sicura di avanzare ai quarti. Poi Sassuolo 35, Lazio 34, a 32 troviamo Udinese e Parma. Che bella classifica, è da un po' che non vedevamo una classifica così rosea in questo momento della stagione. Poi Cagliari 29, Genoa e Torino 27, Fiorentina, Cremonese e Lecce 24, chiudono Pisa e Verona quota 15. Direi situazione abbastanza compromessa per entrambe le compagini, che la sensazione che abbiano un pochino alzato bandiera bianca in largo anticipo. Scriveteci al 333-9200-170. Allora leggiamo già il primo messaggio. Matteo da Roma, ciao Matteo, ben ritrovato. Ciao Marco, stasera bisogna puntare alla vittoria, stiamo vivendo un buono stato di forma e la rosa è quasi al completo. I tre punti potrebbero dare una bella stoccata alla salvezza, visto che la giornata calcistica, come abbiamo visto, propone sfide complicate per le squadre sotto di noi. Stasera mi aspetto la stessa formazione di San Siro, con Nicolussi al posto di Ordoñez. Sempre Forza Parma, Matteo da Roma. E Matteo da Roma, stasera potrai seguire la partita, come sempre, Radio Cronaca in diretta e in esclusiva su Radio Parma a partire dalle 20:30. Ci sarà ai microfoni Alberto Rugolotto, quindi potrai seguire la partita come sempre sulle frequenze di Radio Parma. E poi però alle 20:45, pochi istanti dopo il triplice fischio finale, su 12 TV Parma una nuova puntata di diretta live con Marco Balestrazzi e i suoi ospiti. Questa sera saranno Michele Mendi e Stefano Brianti, per tutti i commenti post-gara e le interviste in diretta dallo stadio Tardini. Una partita davvero importante, dove si affrontano due allenatori, Carlos Cuesta e Fabio Pisacane, entrambi esordienti in Serie A, che stanno facendo molto bene, perché poi insomma giustamente noi esaltiamo il cammino del Parma, però guardando anche la classifica del Cagliari, il Cagliari si trova a quota 29, più 5 sulla zona retrocessione, però insomma, si è tolto anche delle belle soddisfazioni Pisacane, anche nell'ultimo periodo battendo Juventus e Fiorentina. Adesso periodo che magari sotto porta fanno un pochino più fatica a segnare, però insomma il Cagliari sicuramente sta rendendo direi pienamente in linea con le previsioni. Leggo il messaggio di Davidone. Buongiorno Marco, mi prenderete per matto, ma temendo tantissimo questa partita spero di portare a casa un pareggio. Quindi insomma un pochino in contraddizione con quanto diceva prima Matteo da Roma. Lo dico anche per scaramanzia, visto che vediamo il traguardo là in fondo ed è un attimo. scapuzzare, italianizzo un nostro termine dialettale, te lo passiamo, io e Simonetta te lo passiamo senza problemi. Vista ieri l'inguardabile Fiorentina, secondo me è più semplice portare a casa un punto da Firenze che con la partita di stasera. Sì, ma tanto Fiorentina e Torino tornano su. Abbiamo aggiunto anche il Torino, mi piace, quindi ogni settimana aggiungiamo una squadra, ma è un buon segno perché significa che il Parma se ne sta lasciando parecchio alle spalle. Allora, intanto a Fiorentina dico, pur inguardabile, sono anche contento che abbia passato il turno in Conference League, nel senso che avrà altre due partite da giocare nel bel mezzo di una lotta a salvezza che ad ora le vede ancora coinvolte. Comunque la Fiorentina ha Cremonese e Lecce a pari punti, io penso che Cremonese e Lecce possano poi alla lunga restare più indietro rispetto alla Fiorentina, che invece insomma ha un trend in crescita, che poi guardando il Lecce al netto dell'ultima sconfitta con l'Inter veniva precedentemente a due vittorie di fila, quindi probabilmente di quelle lì la più in difficoltà è evidentemente la Cremonese, che fino a 2-3 mesi fa sembrava tranquilla e ora si è ritrovata coinvolta a tutti gli effetti nella lotta a salvezza. Sono chicco, il Parma è tranquillo, sarebbe sbagliato fare prove stravolgendo reparti, spero che questa tenga grande solidità difensiva con tutte le squadre, creando grattacapi agli altri. Non siamo noi che dobbiamo dimostrare tipi di giochi offensivi, saranno gli altri che dovranno scoprirsi se vogliono salvarsi. E a proposito di Carlos Cuesta, noi andiamo ad ascoltare il servizio 12 TV Parma con anche le parole di Cuesta ieri in conferenza con Lecchio.
Quello che dobbiamo fare è concentrarci su di noi, sul nostro processo, su continuare a migliorare, su essere consapevoli di quello che ci porta a avvicinarci ai risultati e essere sempre lì.
Non siamo appagati, abbiamo fame di punti, spiega alla vigilia del match Carlos Cuesta. Stasera al Tardini, nell'anticipo della 27esima giornata di Serie A, il pericolo per i crociati sarà proprio interno. Il rischio numero uno, dopo 3 vittorie di fila e una salvezza ormai alla portata, è quello di diminuire il tasso di concentrazione, l'intensità nell'intero arco della partita, la sottovalutazione dell'avversario. L'allenatore spagnolo ha lavorato su tutto questo nei pochi giorni disponibili dopo lo storico successo di San Siro, fiducioso in un gruppo che appare più consapevole nei propri mezzi. La prova del 9 alle 20:45 contro i sardi, privi anche di Mazzitelli, ma con Foloruncio tra i convocati. Nel Parma invece rientra Suzuki, potrebbe anche tornare subito titolare davanti ad una linea difensiva 5, nella quale ci sarà un Cercati in più a disposizione. Mediana con Bernabé, Keita e uno tra Sorensen e Nicolussi Caviglia, davanti Strefezza in vantaggio su Ondrejka e Oristanio per affiancare Pellegrino.
Questa settimana è stata una settimana dove i ragazzi sono stati qua ogni giorno lavorando nel modo giusto e dove hanno mostrato la consapevolezza e l'ambizione di andare domani a far punti, perché quello che dobbiamo fare è avvicinarci il massimo possibile ai nostri obiettivi, sapere che ancora c'è tanto da fare e che alla fine tutto dipende dalla nostra qualità di prestazione.
Cagliari, bestia nera di gialloblu negli ultimi anni, in Serie A il Parma non vince dal settembre 2018 e dall'iconica cavalcata di Gervinho nel 2-0 aperto dalla marcatura d'inglese.
Palla in tribuna.
Tanto leggiamo anche un bel messaggio da parte di Davidone: permettimi di fare tanti complimenti per la trasmissione Parma Roots sul nostro capitano del Prato, lo ricordiamo, intervistato in esclusiva dal direttore della Gazzetta di Parma Claudio Rinaldi, un ragazzo veramente in gamba sia in campo che fuori, un vero campione con una bellissima famiglia grande. Ricordiamo appunto la troupe di 12 TV Parma che è andata a Grassobbio intervistando anche il padre, la madre e la fidanzata, davvero un bel ritratto anche dietro le quinte del capitano Enrico del Prato per questa nuova iniziativa Parma Roots, che vedrà appunto il gruppo Gazzetta di Parma scoprire da vicino le origini, le radici dei campioni giallo-blu. Quindi insomma una bella iniziativa, sperando che poi oggi possa essere anche accompagnata da una bella vittoria sul campo. Anthony ci scrive: oltre alla salvezza mi piacerebbe alla fine arrivassimo un punto sopra il neopromosso Sassuolo. Sì, potrebbe essere questo uno degli obiettivi. Adesso chiaramente l'obiettivo principale resta ancora la salvezza. Sassuolo che ha 35 punti e viene però da 4 vittorie nelle ultime 5 giornate, quindi Sassuolo e Parma che nelle ultime giornate hanno fatto uno scatto importante in chiave salvezza, a maggior ragione il Parma che insomma traballava un pochino di più fino a qualche tempo fa. Il Sassuolo, vada a memoria, non è mai stato proprio pienamente coinvolto nella lotta per non retrocedere. Sì, è rimasto nel gruppone, però non è mai stato diciamo proprio nella zona, diciamo quella che si dice proprio zona rossa, ecco. Anche poi il Parma, che ha fatto molto bene. Ci ricorda Luca la designazione di Parma-Cagliari con Luca Massimi di Termoli, assistenti Preti Barone, quarto uomo Giua, poi ci sarà appunto al VAR giù, allora, quarto uomo Collu, quarto ufficiale Collu, e invece al VAR ci sarà Giua con Mazzoleni a VAR. Insomma, c'è stata un po' di polemica per i due arbitri sardi, diciamo, designati. Uno sarà un quarto ufficiale Collu, l'altro sarà al VAR Giua. Insomma, non pensiamo a nulla, ecco, soprattutto dopo tutte le polemiche che ci sono state, anche abbastanza inutili, credo, dopo Milan-Parma. Allora, dicevamo, i convocati del Parma sono usciti questa mattina, non ci sono sorprese in elenco. Ho confermato il ritorno tra i convocati di Zion, Suzuki insieme a Corvi e Rinaldi. Difensori ci saranno Bricchi, Carboni, Cercati, Del Prato, Mena Martinez, la seconda convocazione di fila, Troilo, Valenti e Valeri. A centrocampisti Bernabé, Cremaschi, Stevez, Keita, Nicolussi, Caviglia, Ordonez e Sorensen. Attaccanti Elfej, Ondrejka, Oristagno, Pellegrino e Strefezza. Quindi indisponibili, possiamo dire, i lungodegenti Fregan, Alquist e Ndiaye, e mentre non c'è ancora Mikolajewski, che dopo qualche apparizione in prima squadra dopo le ultime convocazioni, Mikolajewski è tornato con la primavera. Ma noi diamo il benvenuto al nostro primo ospite, che è Francesco Manconi. Ciao Francesco!
Buongiorno!
Buongiorno, buongiorno. Allora, Francesco, tu hai una storia veramente particolare. Nato a Parma, originario di Lesignano dei Bagni, nato a Parma, ti sei trasferito in Sardegna, vivi a Berchidda, in provincia di Olbia, e la tua particolarità è che sei un tifosissimo crociato da sempre. Ti ritrovi al Jazz Pub lì nel paese di Berchidda a seguire le partite del Parma, e poi quest'anno hai fatto anche tante trasferte. Allora, prima di, insomma, raccontare o insomma svelare un po' il tuo percorso stagionale al seguito del Parma, ti chiedo subito, visto che quello di stasera per te è un derby, come vedi la partita tra Parma e Cagliari?
Ma vabbè, è una specie di derby. Sì, no, stasera è divertente, perché generalmente quando il Cagliari gioca in casa organizziamo una specie di pulmino per andare a vedere le partite a Cagliari tutti assieme. In questo caso, purtroppo, essendo la partita di venerdì e non potendo andare a venire a Parma a vederla, abbiamo organizzato una bella grigliata, così da poterci insultare a vicenda durante la partita. La vedremo con degli amici tifosi del Cagliari.
C'è il Porceddu, così magari mi aggiungo se c'è.
Ma quello è un po' troppo, bisogna iniziare a stamattina a cucinarlo, quindi mangeremo delle cose abbastanza più semplici.
Sì. Allora, diciamo che questo Parma ultimamente ci sta dando grandi soddisfazioni. Ti chiedo se ti aspettavi questa crescita improvvisa della squadra, al di là delle prestazioni, che insomma abbiamo un pochino capito, abbiamo imparato a conoscere il Parma di questa, però soprattutto direi sul piano dei risultati.
Ma io mi toccherei i cosiddetti, diciamo, nel senso che mi sembra, certo, queste tre partite di fila, questo filotto ci fa un po' pensare. Non credo se lo aspettasse nessuno, anche se in realtà quando la squadra viene messa in campo con è decisamente quadrata. Abbiamo sbagliato due partite dove effettivamente, se andiamo a vedere, la formazione era un po' ancora, era un nuovo esperimento, però secondo me, insomma, si può fare ancora bene. Speriamo che, insomma, non, la sfortuna ci abbandoni, nel senso che per quello che riguarda gli infortuni ora rientrano tutti, la rosa è completa, insomma, ognuno sta trovando il suo ruolo, mi sembra.
Eh sì, e poi sempre tornando a stasera, c'è da vendicare, tu hai assistito ai noi dal vivo a quella partita, la sconfitta dell'andata, più in generale un cammino che ultimamente non ci sta dicendo molto bene contro il Cagliari in Serie A. L'ultima vittoria risale al settembre 2018, quella della fantastica cavalcata di Gervinho all'andata, un 2-0 con direi tante recriminazioni tra errori arbitrali, disattenzioni ai noi difensive, un Cagliari che aveva veramente ottimizzato al massimo le occasioni create. Ti chiedo se il Parma poi anche stasera dovrà far tesoro di quanto non è andato nel verso giusto in quella partita che, ricordiamo, era la terza giornata.
Ma guarda, secondo me, io spero che la differenza la possa fare, contrariamente da quella che è la tendenza di quest'anno, dove vinciamo molto in trasferta, yes. Mi auguro che la differenza la possa fare la partita in casa, quindi il pubblico, perché io che vedo spesso negli ultimi anni giocare il Parma-Cagliari, vedo che comunque, se non uno stadio provvisorio, se non uno stadio piccolo, la squadra del Cagliari viene molto 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 trascinata dal pubblico. Mi auguro che stasera la differenza la possa fare proprio quel fattore lì, perché la squadra, secondo me, ha dato prova in queste ultime partite di essere abbastanza quadrata e ben messa in campo. Quindi poi abbiamo avuto due conferme, soprattutto Keita e Corvi, che sono venuti fuori in un modo incredibile. Quindi, secondo me, io li vedo abbastanza bene tutti quanti. Mi continuo a toccare nel frattempo.
Sì, quello non alziamo mai le mani. Perché so. No, a proposito, oggi uno degli altri argomenti un po' che sono dibattuti, ne parleremo anche con i nostri prossimi ospiti, ma lo devo chiedere anche a te da tifoso. Si riapre un ballottaggio in porta, che insomma non ci pensavamo più, perché Suzuki era fuori da 3 mesi e mezzo, rientra ufficialmente tra i convocati, qualcuno lo ipotizza anche nella formazione titolare, Gazzetta di Parma e Gazzetta dello Sport comprese. Insomma, adesso è lecito anche chiedersi già da stasera chi possa essere il portiere titolare del Parma.
Ma certo che è un bel dilemma, perché Corvi sta dando delle belle garanzie, è cresciuto veramente partita dopo partita. Io ero molto titubante, perché dopo qualche uscita che avevo visto in Serie B lo vedevo molto insicuro, però molto probabilmente era una questione di sicurezza, cioè ha acquisito una sicurezza che è veramente incredibile. È un bel dilemma, però devo dire che nessuno dovrebbe far rimpiangere l'altro, qualsiasi sia la decisione. Certo è che bisogna capire come decidono di impostare la partita, perché i piedi di Suzuki, insomma, sono abbastanza unici, ecco.
Sì, ce li avevamo quasi dimenticati, viste poi le grandi prestazioni di Tony, con tanto di rinnovo, lo ricordiamo, settimana scorsa, rinnovo fino al 2029. Ti leggo questo messaggio di Davidone: vorrei che ribadissi, come ho scritto nei giorni scorsi, le partite delle altre Como-Lecce, Inter-Genoa, Cremonese-Milan, Udinese-Fiorentina, direi partite piuttosto complicate. È per questo che almeno un punto stasera dobbiamo assolutamente portarlo a casa, mi raccomando ragazzi, stasera tutti al Tardini, oppure chi è in Sardegna a fare la grigliata con il nostro amico Francesco. Allora ti chiedo questo, effettivamente abbiamo parlato prima, questa è una giornata, anche qui tocchiamoci ovunque, ma molto molto potenzialmente, se non altro, molto favorevole. Insomma, partite abbastanza toste, cioè ti direi, non dico proibitive, perché poi si è capito nel calcio, dopo anche l'impresa del Parma San Siro, che di proibitivo in questa Serie A non c'è nulla, però questa è una giornata che può essere davvero un crocevia, un ulteriore crocevia della stagione.
Ma sì, diciamo che la classifica è abbastanza tranquilla, nel senso che dovremmo fare veramente un harakiri per andare nuovamente, essere risucchiati nuovamente dalla zona retrocessione. Però con questa serenità di classifica anche la squadra può avere una serenità, scendere in campo con una serenità diversa, quindi non so, stasera ci dirà molto la partita, nel senso che sì, è vero che almeno un punto lo dobbiamo portare a casa, ma credo che la serenità con la quale andranno in campo ci potrà consentire di poter giocare con molta più scioltezza. Speriamo, è quello che penso ed è quello che ci auguriamo. Poi magari saremo contraddetti dal contrario, però secondo me ci sono tutti i presupposti per fare bene.
Allora, proposta di Bonaz che ci scrive al 333-920-0170. Se gioca Suzuki ci vogliono le due torri in campo, Pellegrino e Del Fesh. Manca Mina che è alto e Luperto che non è più del Cagliari. Ricordiamo, nello scorso mercato di gennaio è passato alla Cremonese del suo mentore Nicola. C'è anche Torino-Lazio, ci ricordo ovviamente Davidone, tra le partite da seguire con la matita rossa. Ma adesso dedichiamo anche qualche minuto alla storia di Francesco. Allora, intanto ti chiedo, quest'anno alla fine quante partite sei riuscito a seguire dal vivo del Parma?
Purtroppo solamente 4, perché o 3, sai, non me lo ricordo. Allora, ho fatto Cagliari, ovviamente.
Che abbiamo rimosso.
Sì, sono capitato a Cremona.
Cremonese Parma.
Dove non ho, dove non ho un bellissimo ricordo né per la partita, perché è veramente brutta. Al sole c'era un caldo terribile, clima ostile, quindi non mi è piaciuta. Poi vabbè, il freddo del giorno della Befana, credo che fosse contro l'Inter.
Quindi meno tre. La birra. Lì sei stato coraggioso ad abbandonare la Sardegna per.
Ma
per
no, che freddo! Sì, faceva freddissimo. E poi. Poi basta, perché effettivamente quest'anno, nonostante comunque, come sai, ho l'abbonamento. Per mille motivi, dovendo coincidere col lavoro, la famiglia. Sono riuscito molto poco ad andare, spero di rifarmi in questa seconda parte di stagione, quindi adesso con la primavera, quindi già a partire dalla Cremonese e tutte le altre partite, quindi purtroppo non ne ho viste tantissime, ne ho viste molto di più l'anno scorso, ma cercherò di rifarmi. Ecco.
Devi assolutamente rifarti, nel frattempo davvero grazie e buona partita stasera a nostro amico dalla Sardegna, Francesco Manconi, tifosissimo del Parma. Ciao Francesco.
Grazie a voi, grazie mille Marco, a presto.
Ciao Francesco. Questa bella storia dalla Sardegna, i tifosi del Parma sono davvero ovunque, vedi, nonostante ci sia un grande forte senso di identità sull'isola, ma Francesco è rimasto fedele ai colori giallo-blu. Infatti c'è il saluto di Monica, un saluto al super tifoso Francesco, davvero encomiabile. Vedremo se poi stasera con i suoi amici, oltre alla grigliata, possono arrivare anche dei punti importanti. Ci scrive Andrea Cagnini, andiamo a leggere il suo messaggio. In un gruppo giovane ci sta il pericolo di deconcentrazione. Credo questa cercherà di non cadere in questo problema. Ovvio, siamo salvi al 200%. Obiettivo un punto a partita per arrivare a 43-45. Insomma, alziamo anche l'asticella. Adesso, dopo vedremo, la quota, perché poi state anche un po' di analisi, algoritmi, detti ai lavori si sono un pochino esposti sulla quota salvezza. Sicuramente rispetto all'anno scorso forse servirà qualche punticino in più, non fosse altro che nelle ultime giornate Lecce e Fiorentina hanno iniziato a marciare tirando dentro squadre, ad esempio va Cremonese e Torino, che sembravano invece, non diciamo al sicuro, ma avevano un buon cuscinetto, che nel caso a Cremonese è stato completamente dilapidato. Il Torino mantiene tre lunghezze, ma viene davvero da un momento nero, tanto che poi ha dovuto in settimana ricorrere al cambio in panchina con D'Aversa al posto di Baroni. Ma ora noi siamo pronti per andare in pubblicità.
Palla in tribuna.
Hai sentito la novità? QC Salso Maggiore ha aperto le sue porte nell'incanto dello storico Palazzo Berzieri. Vasche panoramiche, saune, salotti profumati e suggestivi percorsi sensoriali ti aspettano per regalarti un'esperienza di puro benessere. Prenota la tua fuga di relax sul sito qcterme.com.
Mal di testa da rate esagerate? Disturbi gastrici da mancanza di liquidità? Ansia da bollette scadute? Il rimedio? Il prestito che ti cura.
CapService è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura. Libera i tuoi conti dai pensieri amari.
CapService, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Rieccoci, seconda parte di Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Continuate a scriverci al 333-9200-170. Ricordiamo che questo pomeriggio alle 16 scende in campo anche la primavera del Parma, che affronterà in trasferta l'Hellas Verona. Il grande ex Nicola Corent, allenatore della squadra primavera, andrà alla caccia di altri tre punti per rimanere aggrappato ai piani alti della classifica. Ma noi diamo il benvenuto al nostro secondo ospite, che è il giornalista della Gazzetta di Parma, Sandro Piovani. Ciao Sandro.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Sandro, allora guarda, subito la domanda a freddo, visto che insomma stamattina nelle formazioni, nei campetti della Gazzetta di Parma abbiamo trovato subito Suzuki tra i pali, allora ti chiedo se davvero secondo te può essere già la volta di ritrovare al rientro tra i convocati Suzuki tra i pali al primo minuto, lasciando ovviamente in panchina Edoardo Corvi.
Guarda, la mia è una considerazione che arriva dai vecchi dettami del giornalismo ormai, ahimè, ovvero che quando uno viene convocato è abile a giocare, a meno che l'allenatore non dica non so, lo convoco, ma è ancora presto per vederlo dal primo minuto. Siccome questa ieri non ha detto, è ancora presto per vederlo dal primo minuto, ha detto ritorna Suzuki, nelle gerarchie credo che Suzuki sia il portiere titolare, a meno che non siano cambiate dopo queste prestazioni. E quindi oggi quella che sarà, che giochi Suzuki, che giochi Corvi, sarà sicuramente una scelta comunque tecnica. E quindi l'allenatore per oggi potrebbe far giocare anche Rinaldi, paradossalmente, come era accaduto a Napoli.
Tra l'altro nel tuo articolo sulla Gazzetta di Parma spieghi anche il motivo, potrebbe essere duplice: Suzuki vuole giocare i mondiali con il Giappone e il Parma non disdegnerà in estate di cederlo cercando un'importante plusvalenza, quindi anche valutazioni, diciamo così, nel breve, medio lungo termine, ecco, mettiamo così.
Io credo che il Parma, come sempre, non tutti i mali vengono per nuocere nelle cose non gravissime, è una grande verità. E credo che il Parma da questo infortunio abbia potuto capire alcune cose importanti per la prossima stagione. La prima, appunto, è che c'ha due portieri in casa che in ogni caso possono sostenere la Serie A, che siano poi i primi portieri o secondi, però questo c'è. E quindi la seconda cosa, che si può vendere Suzuki se lui rientrerà a un certo livello e porterà avanti un bel mondiale, allora io credo di non poter escludere che Suzuki se ne vada, anzi per quello che avevo percepito in estate prima della nel mercato estivo, insomma, mi sembra di poter dire che Suzuki sia in partenza in estate.
Sì, anche perché è un giocatore, lo dobbiamo dire, Sandro, che ha anche un appeal internazionale. Non è un caso che siano arrivate tante manifestazioni di interesse, non vere e proprie offerte, da Premier, Turchia, insomma, chi più ne ha più ne metta. Davvero Suzuki è destinato per proseguire la carriera all'estero.
Credo che la Premier sia tagliata su misura per un portiere come lui.
Allora, avanzando, abbiamo adesso non risolto il dilemma porta, perché lo scopriremo solo alle 19:45 alla lettura delle formazioni ufficiali, però andiamo in difesa, perché c'è un'altra scelta importante da fare anche in difesa, perché ci sono tre maglie per quattro giocatori tra Del Prato, Circati, Valenti e Troilo, a meno che l'altra opzione non si possa avanzare Del Prato esterno destro tutta fascia, a quel punto in panchina il sacrificato iniziale sarebbe Brički. Ma adesso il dilemma è questo: si può escludere il Troilo visto a San Siro?
Beh, credo che si possano escludere tutti. A turno in questa squadra non stiamo parlando di fuori classe, ecco, che uno valga più dell'altro. Io non farei mai a meno delle esperienze di Del Prato, e quindi per me è un giocatore inamovibile. Se potessi, Circati lo farei giocare come terzo di destra, come centrale farei giocare Troilo e come terzo di sinistra Valenti. Quindi capisci, ti do anche due risposte con una. In una io sacrificherei appunto Brički, anche perché alla bisogna appunto può essere lui ad entrare in campo al posto di un centrale o sostituirlo, e in ogni caso sarebbero sempre tre i centrali al lavoro.
Tra l'altro, sempre restando in tema difesa, davvero da seguire la sfida questa sera tra Valeri e Palestra, davvero potrebbe essere uno dei motivi dove si può decidere, una delle zone di campo dove potrebbe decidersi la partita. Per quanto riguarda la formazione, ti faccio l'ultima domanda, che è legata appunto alla gestione di Nicolussi Caviglia, che dobbiamo dirlo, tutte le volte che entra in campo fa bene, ma per ora questa lo vedo ancora come soluzione in corso d'opera per aumentare qualità e palleggio in mezzo al campo. E quindi immagino, visto anche quello che, insomma, nel campetto di oggi la Gazzetta, Bernabé, Keita, Sorensen partono ancora avanti. Nicolussi è un lusso avere un giocatore come Nicolussi da poter inserire a 20-25 minuti alla fine in caso appunto di necessità e insomma qualora lo richiedessero l'andamento e le caratteristiche della partita.
Allora io credo, come sempre si dice che a pensare male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca. Credo che l'arrivo di Nicolussi Caviglia con opzione salvezza per riscatto obbligatorio sia una opzione in previsione della prossima stagione, quando presumo che Ità sarà uno dei grandi oggetti del mercato del Parma e Nicolussi Caviglia fa quel ruolo lì. Quindi se gioca Keita, secondo me non gioca Nicolussi Caviglia e viceversa, salvo appunto in emergenza risultato negli ultimi 20-25 minuti. Per me Nicolussi Caviglia e Bernabé possono giocare tranquillamente insieme, si dà più qualità al centrocampo e quindi io credo che l'opzione Nicolussi Caviglia sia un'opzione a breve ma anche medio termine per la prossima stagione, per dire abbiamo il mediano davanti alla difesa di qualità. Questo magari mi sbaglio, però se noi diciamo Suzuki, Keita e Pellegrino, se il Parma ne vende tre, credo che i primi tre indiziati siano questi.
Eh sì, poi in attesa di capire anche qualcosa su Bernabé, che nelle prossime settimane dovrebbe intanto rinnovare col Parma fino al 2029, poi vedere, insomma Bernabé potrebbe anche rimanere a Parma per un'altra stagione. Chiuso il capitolo lungo su dubbi, formazione, sugli interpreti che stasera potrebbero scendere in campo per affrontare il Cagliari, ti chiedo più nel complesso che partita ci dobbiamo aspettare. Te lo chiedo, Sandro, perché in passato il Parma, proprio nei momenti in cui le famose prove del 9, esame di maturità, nei momenti in cui forse la concentrazione cala, è andato un po' in difficoltà, fallendo quello che possiamo dire un salto di qualità. Poi oggi di salto di qualità c'è poco, perché il Parma comunque, a prescindere dai risultati stasera, insomma, le tre vittorie di fila precedenti restano e non credo che un eventuale risultato negativo stasera rovini il cammino della squadra di questa. Però insomma, si gioca in casa, uno scontro diretto con una squadra che è dietro tre lunghezze in classifica, con la possibilità di chiudere definitivamente o ipotecare i giochi in chiave salvezza. Allora è lecito chiederti, Sandro, se quella di stasera può davvero essere usata in maturità e che atteggiamento soprattutto ti aspetti da parte dei crociati di Carlos Cuesta.
Allora ti dico sì, è un esame di maturità per due motivi. Uno, perché credo che il Cagliari non andrà all'attacco a sprombattuto, anche se va detto che le difficoltà che ha il Cagliari di formazione con le molte assenze potrebbero far portare a un'idea di Pisacane di attaccare più che di essere attaccato. Manca Mina in difesa, mancano altri giocatori importanti, Mazzitelli. E quindi è probabile che il Cagliari cerchi di palleggiare molto, bisognerà vedere se il Parma sarà capace di interrompere questo palleggio e soprattutto di interromperlo costruttivamente per andare in avanti. È un esame di maturità, perché vincere contro una squadra forte, compatta, che sta lottando per la retrocessione con molto ardore, va detto, e anche con buoni risultati, perché se non sbaglio il Cagliari ha 29 punti, quindi non è che sia distante dal Parma, è sicuramente un esame di maturità. In più lo è perché psicologicamente, come dicevi giustamente tu, può essere questa la partita del match ball, che è quello che io ho chiesto ieri a questa. Lui ha detto dopo, però ci mancherebbe ancora un punto.
Non si sbottona mai il mister,
no, non si sbottona mai. Glielo richiederemo prima della prossima con la Fiorentina, e quindi ci sono tanti motivi per cui, insomma, ci sono tante materie d'esame oggi, poi stasera contro il Cagliari. È vero che sempre come dicevi giustamente tu, una partita non cambia poi le sorti, come si può dire, di questo ragionamento. Però certamente secondo me un Parma che fino a qua ha fatto molto bene con le dirette concorrenti, i cosiddetti scontri diretti, mi darebbe un po' fastidio che li interrompesse.
Eh sì. Allora, ti do questo messaggio sempre di Davidone: mi fanno molta paura questi esami di maturità di cui si parla sempre. Quando ci sono dei treni da prendere, il Parma li ha sempre persi. Tocchiamo ferro, perché effettivamente, come dice Sandro, questo è un match ball. Poi un messaggio più di stampo tattico da parte di Alessandro Bocelli: sono curioso di vedere stasera se con Strefezza e compagni sarà un Parma più offensivo contro una squadra questa volta del suo livello, diversamente da Bologna, Verona e Milan. Ma in realtà bisogna dire che già nel secondo tempo col Verona, ridotto in 10 uomini, si era visto un Parma stranamente più aggressivo rispetto al solito, che aveva creato tantissimo soprattutto nella seconda parte della ripresa. Sì, come atteggiamento dipenderà poi anche dal Cagliari, però insomma non ti stupiresti stasera comunque di vedere un Parma più propositivo del solito?
Ma io credo che dovrà essere quasi gioco forte, nel senso. Però quando si fanno queste analisi, negli occhi chi era al Meazza, i primi 5-10 minuti della partita, il Parma è stato propositivo, i primissimi 5 minuti della partita. Dopo chiaramente il Milan, che ha rischiato di subire gol al secondo, ha alzato un po' le antenne, ha alzato anche il baricentro del gioco, anche perché al Milan serviva solo e soltanto la vittoria. E quindi io mi aspetto che il Parma inizi allo stesso modo anche stasera contro un Cagliari che insomma non è il Milan, nonostante il Parma lo abbia battuto il Milan, e dal punto di vista tecnico potrebbe fare un po' più fatica a ribattere e ad uscire dalla propria zona difensiva. Il rischio è che con il passare dei minuti poi qualcuno comincia a far di conto, ma non volontariamente, inconsciamente, però nella testa può balenare l'idea di dire un pareggio va bene, è meglio due feriti che un morto, no? Come diceva Buffon. E quindi insomma vedremo se ne risentirà anche lo spettacolo.
Eh sì, allora ti leggo il messaggio da parte di Luigi: buongiorno, io mi aspetto una partita prudente, meglio non rischiare troppo, attenti a Palestra che non è un giocatore da Cagliari, ricordiamo, in prestito dall'Atalanta, che però insomma sta facendo molto bene come sempre sugli esterni anche in questa stagione. Stefano invece su Nicolussi Caviglia: penso che Nicolussi, essendo comunque appena arrivato, magari fa poco minutaggio perché ha bisogno anche di ulteriore tempo per integrarsi completamente al meglio, e si è visto che dei nuovi acquisti finora solo Strefezza ha trovato in pianta stabile un impiego nell'undici iniziale accanto a Pellegrino, non da esterno ma accanto a Pellegrino in questo 5-3-2 o 3-5-2 che il Parma ormai ha battezzato come modulo schema di gioco definitivo. Buon pomeriggio a tutti, mi aspetto Sorensen per dare una mano a Valeri per contrastare Palestro, forza Parma sempre, Gaetano da Barre. Allora Sorensen potrebbe tornare titolare, ricordiamo che a San Siro giocò a sorpresa Cristian Ordóñez, che non se lo aspettava nessuno, per far capire che insomma adesso il Parma qualche soluzione in più ce l'ha a disposizione. Poi guardando la panchina, insomma, Ondrejka, Oristagno, Nicolussi Caviglia, Elfege, Troilo, insomma, Carboni, Ordóñez, insomma, qualche soluzione in panchina adesso Carlos Cuesta ce l'ha. Poi il vero dilemma della settimana, Sandro, tu hai dedicato un articolo sulla Gazzetta di Parma dell'altro giorno, ci scrive un messaggio il nostro radioascoltatore: credo ci si salvi a 38 punti. Diciamo che gli ultimi risultati Lecce-Fiorentina hanno un pochino forse rivisto, rivalutato in difetti, in eccesso, cioè alzando la quota necessaria per la salvezza. Allora, convinto dei 36-37 di cui si parla al Tragoritmi Addetti ai Lavori, oppure secondo te davvero a 38 possiamo essere proprio tranquilli al 100%?
Ma io credo sì, che a 38, se Parma vincesse due partite in quelle che mancano, sarebbe assolutamente salvo. Ma io credo anche se dovesse vincerne una sola, poi un pareggio, insomma, quei 3 o 4 punti sono quelli che mancano. Anche perché quelle in alto vincono e quindi battono più o meno tutti, a parte il Milan con il Parma, quindi non vuole essere una battuta, ma comunque insomma di solito i pronostici in questo caso vengono rispettati. E quindi io sinceramente mi aspetto, come si può dire, che a quel livello lì si possa effettivamente dai 36 ai 38 essere salvi. Poi io se abbiamo paura di un punto 2 vuol dire che non siamo messi così bene come diciamo.
Eh sì, e allora Davide dice a 38 punti sei super tranquillo, prima no, beh, al Parma ne mancano 6 che direi che insomma in 12 partite è un bottino che insomma si
no,
potrebbe...
Io vorrei che il Parma si salvasse, superasse sì. queste quote
sì.
velocemente, perché la finale del campionato potrebbe, e sto usando il condizionale, potrebbe essere utilizzata per testare certi giocatori che, come si dice, sono ancora un po' mistero, insomma, sono ancora lì da scoprire fino in fondo. Mi viene in mente il Fens come primo, ma anche qualcun altro che solitamente è in panchina, se dovesse rientrare Holmquist, a vedere cosa può fare insieme a Strefezza, se si può passare a un altro sistema di gioco, insomma io direi che il trovare il più alla svelta possibile la salvezza potrebbe essere quasi una preparazione propedeutica per la prossima stagione. Non dimentichiamoci che questa ha il controllo della panchina ancora per un anno più un anno di opzione, quindi rimane diciamo a Parma sicuramente l'anno prossimo, salvo stravolgimenti, e quindi secondo me impostare già la prossima stagione sarebbe proprio una cosa fantastica, ecco.
Questo Davidone, grande Sandro, è quello che ho sempre detto io, così facciamo giocare sto benedetto Cremaschi, così ci mettiamo tutti
esatto,
il cuore in pace.
Anche Cremaschi, certo.
Sì, un giocatore...
certo, anche Cremaschi, perché mi sembra per esempio che per Cremaschi non sia una questione di qualità che gli è riconosciuta, ma una questione di adattamento, tra virgolette, fisico a questa categoria, no? Quindi servirebbero delle partite. Il Parma fino a stasera e magari anche la prossima non può permettersi dei passi falsi. Invece potrebbe rischiare qualcosa in più se fosse salvo, dicendo facciamo giocare Cremaschi, facciamo giocare il Bench, facciamo giocare chissà anche Carboni se starà bene, per vedere, per capire che difensore è. Anche e soprattutto io aggiungerei qualche ragazzo della primavera, quant'è che non so, Drobnic, Bazzica con la prima squadra, faccio per dire, oggi c'è Mena, insomma sono tutti ragazzi che secondo me, se riusciamo, Majakowski credo si chiami l'altro, l'attaccante che fa un sacco di gol con la primavera, cioè tutta gente che bisogna, se è vero che vogliamo fare questa cantera giallo-blu, che bisogna inserire piano piano, e 6, 7, 5, 4 partite in Serie A possono essere un bel esame personale per loro e una promozione sul campo.
Aggiungono, io ritengo che il Fege sia molto interessante, dobbiamo vederlo all'opera, questo è uno dei nomi che menzionava Sandro Pioni. Credo che Parma e Cagliari quei 3, 4, 5 punti li faranno, mi sono permesso di fare i calcoli sulle inseguitrici stando un po' alto, e potenzialmente il Genoa fa 10 punti, il Toro ne fa 14, la Cremonese 12, la Fiorentina 12, Lecce 13, quindi Fiorentina e Cremonese si giocheranno 36 punti a Serie A. Questi sono calcoli su cui noi non ci siamo ancora addentrati, anche qua in fondo è veramente impossibile fare...
è molto complicato, soprattutto per la Cremonese e il Lecce, che sono molto, come dire, ondivaghi nel loro cammino, perché se pensi alla Cremonese aveva 20 punti 10 partite fa.
È rimasta...
Quindi 7-8 partite fa. Quindi adesso cosa ne ha? 23?
24 con Fiorentina e Lecce, quindi è stata risucchiata a pieno titolo nei bassi fondi.
Dice, era la sua presa, no? Pronti via, batte in Milan, vince in casa la domenica dopo. Non dimentichiamoci quello che è accaduto all'Empoli l'anno scorso. Io non voglio portare sfiga alla Cremonese, che è anche una trasferta comoda, quindi ben venga, diciamo. Ma la lotta per la salvezza sarà molto, molto complicata per queste squadre.
Tra l'altro ci fa notare giustamente, questo weekend c'è Cremonese-Milan e difficilmente il Milan sbaglia due volte, sia due volte di fila riferendosi a Pata col Parma, che due volte con la Cremonese, perché lo ricordiamo all'andata, nella giornata inaugurale, l'unica altra sconfitta dei rossoneri era proprio in casa contro la Fiorentina. Noi ringraziamo per essere stato con noi Sandro Piovani e domani vi ricordiamo ampio servizio sulla Gazzetta di Parma con tutti i tuoi articoli, resoconto, cronache, pagelle e interviste sulla Gazzetta di Parma. Grazie Sandro.
Grazie a te, buona serata a tutti e forza Parma.
Forza Parma, forza Parma sempre. Andiamo a leggere un paio di messaggi. La Fiorentina ha un calendario complicato con in mezzo la Conference, non è taglio da trascurare. Gaetano da Bari, già con 8 vittorie si è salvi. Poi Italo, buongiorno. Suzuki a Cagliari, prestazione scarsa, Caprile ottima, si ripeterà o Corvi sarà titolare oggi? Lo scopriremo questa sera. Diciamo che su Suzuki sono valutazioni di carattere puramente tecnico. Io mi aspetto che possa sicuramente tornare titolare al più tardi dopo la sosta, però insomma è chiaro che ad oggi è a disposizione, quindi insomma se stasera dovesse essere schierato dall'inizio non ci sarebbe nulla di cui stupirsi, considerando che poi il Parma nel mese di marzo avrà altri scontri diretti molto delicati, prossimi appunto dopo Cagliari, Fiorentina, Torino e Cremonese. Poi ci sarà la sosta e la speranza che alla ripresa del campionato il 4 aprile contro la Lazio il Parma possa essere già tranquillo e possa, diciamo, provare qualche esperimento, insomma fare un po', diciamo, le prove generali anche in vista della prossima stagione. Noi per ora siamo pronti per tornare in pubblicità.
Palla in tribuna. Lo spazio non è solo spazio, è libertà di connettersi, di viaggiare. Volvo XC90 e X90 e la nuova Volvo ES90 ti aspettano per un test drive esclusivo. Tre modi di vivere l'eleganza, un unico linguaggio Volvo, il design scandinavo e una sicurezza senza compromessi. Prova Volvo ES90, XC90 e X90 ai Volvo 90 Days in tutti gli showroom Volvo. Scopri di più su volvocars.it. Concessionaria Volvo Moto Service, in via Emilia Ovest 100A, Parma.
Ritorna a Parma il mercato di qualità più famoso d'Italia. Le boutique a cielo aperto degli ambulanti di Forte dei Marmi, solo marchi di qualità artigianale garantita. Domenica 1 marzo saranno a Parma, in Piazza Ghiaia, con orario continuato 8-19 anche in caso di maltempo. Gli ambulanti di Forte dei Marmi rappresentano l'originale marchio ufficiale sinonimo della qualità dello storico mercato del Forte.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Rieccoci, ben ritrovati qui in diretta per la terza e ultima parte di Palla in tribuna, in diretta su Radio Parma, poche ore dallo scontro salvezza del Tardini tra Parma e Cagliari, dove un altro fattore da tenere in considerazione sarà quello legato alle diffide. Ricordiamo che il Parma nell'elenco dei diffidati ha praticamente quasi tutta la difesa, con Brichi, Del Prato, Valenti e Troilo, oltre a Nicolussi, Caviglia, centrocampo. Rientra Cercati dalla squalifica e presumiamo che anche, insomma, per un discorso di non diffida possa essere Cercati sicuramente titolare questa sera. Del Prato immaginiamo che possa ugualmente trovare spazio, chissà se da braccetto di destra o da esterno a tutta fascia. Poi insomma il vero ballottaggio potrebbe essere una, diciamo, due maglie tra Valenti, Brichi e Troilo. Troilo, lo ricordiamo, match winner a San Siro. Ci chiedono di Mikolajewski, che il prossimo anno non avrà più l'età da primavera, dove lo mettiamo Luigi? Sì, su Mikolajewski poi le opzioni si possono aprire, possono essere molteplici. Quella più probabile penso che sia una eventuale cessione in prestito, ecco, da capire. Poi verrà testato, immaginiamo, in ritiro, e poi probabilmente ad agosto saranno fatte le valutazioni. Chiaro che poi bisogna sempre trovare gente pronta. Il rischio è quello che una stagione dove la squadra fa, insomma, sovraperforma, poi la stagione successiva si possono magari sottovalutare alcuni aspetti. Quindi è sempre importante partire con una squadra pronta, competitiva, insomma, guardando al di là dei punti finali fatti nel campionato precedente. Gianluca ci propone la sua formazione, andiamo a leggerla. Effettivamente si è aperto un bel dibattito e questa sera davvero forse è uno dei primi casi in cui questa davvero un'abbondanza di scelte quasi in tutti i reparti. Mi sento di dirti forse l'unico reparto dove si va sul sicuro, appunto, l'attacco, dove Strefezza e Pellegrino sono i due titolari. Ci ricorda Gianluca la primavera che gioca alle 16 a Verona, da seguire con attenzione. Mentre per quanto riguarda la formazione, propone: oggi metterei Del Prato terzino di fascia e titolare Nicolussi, Caviglia in cabina di regia, e di fianco Keita e Sorensen, Bernabé davanti o trequartista con Pellegrino e Strefezza. Il pari potrebbe essere il risultato più probabile, ma il tentativo di vincere è d'obbligo. Dai, ancora pochi punti, poi vediamo. C'è sempre Forza Parma da Gianluca. Sì, sì, anche Carlos Cuesta ieri sui punti, insomma, tenere alta la concentrazione. Parma ha giocato domenica a San Siro, ha avuto pochi giorni per preparare questa partita. 5, però questo è sembrato sempre sul pezzo. Importante continuare a muovere la classifica al netto della quarta vittoria consecutiva, che chiaramente potrebbe essere... potrebbe davvero aprire nuovi orizzonti al Parma, ipotecare il discorso salvezza, insomma, creare una serie importante. Tra l'altro il Parma non vince 4 partite di fila dal gennaio 2014, sempre quella famosa stagione con Donadoni in panchina, il tris risale a marzo, proprio l'ultima fu Milan-Parma 2-4 e quella precedente fu in casa col Verona, quindi tante analogie con questa stagione. E sì sì, la primavera gioca alle 16, è Verona-Parma, lo abbiamo detto. C'è molta attenzione per la primavera quest'anno, perché potrebbe sfornare dei talenti importanti, sono stati dei recuperi soprattutto a centrocampo di Tigani, Plicco, insomma l'infermeria si sta svuotando. Vediamo insomma cosa proporrà la primavera. Ricordiamo che della primavera è stato convocato in difesa Martinez, Menia. Chiedono se hanno già deciso quando giocheremo a Firenze e Torino, ma è una decisione che arriverà proprio in queste ore, nel senso che si attendeva l'esito dei sorteggi delle coppe, e quindi immagino che già oggi, anche perché poi Firenze si gioca tra 8-9 giorni, quindi c'è il tempo per preparare la partita. Piccolo indizio: la Fiorentina poi giocherà il giovedì successivo in Europa League, quindi dovessi darti un pronostico ti potrei dire potrebbe essere un'idea 12:30 di domenica, la dico così, ecco, proprio bisogna poi vedere tutti gli incastri delle coppe. Ricordiamo ci sono ancora 4 italiane impegnate in Europa: Atalanta in Champions che giocherà contro il Bayern Monaco, il Bologna e Roma che si affronteranno invece negli ottavi di Europa League, e infine la Fiorentina in Conference che ha pescato il Rakov, insomma un avversario insomma tutt'altro che trascendentale. La Fiorentina giocherà proprio nella settimana successiva in Conference negli ottavi, quindi immaginiamo che sicuramente non sarà lunedì, potrebbe essere domenica 12:30, ecco, ma ripeto è una mia deduzione, ma è una questione davvero di ore. Io credo che la Lega possa già esprimersi in giornata su anticipi e posticipi, almeno le 3 giornate prima della sosta che il Parma appunto insomma, affronterà, osserverà dopo aver giocato contro la Cremonese in casa. Però c'è anche da organizzarsi per appunto le trasferte, anche proprio banalmente, perché il tempo ci vuole, insomma sono 9 giorni, è la prossima partita ed è giusto insomma che oggi la Lega si pronunci su queste partite. Fiorentina, vedremo poi come arriverà alla partita contro il Parma. Fiorentina che giocherà di lunedì, proprio perché ha giocato ieri sera in Conference, tra l'altro rischiando anche una clamorosa eliminazione. E a Udine, l'Udinese che lo ricordiamo è reduce da 3 sconfitte consecutive, il Parma l'ha pagliata, era meno 9 e con 3 vittorie l'ha agganciata in classifica, per farvi capire come davvero la situazione di classifica possa cambiare in fretta. Però l'Udinese a 32 è una posizione come il Parma direi invidiabile, ecco. L'Udinese è già un paio di stagioni con Rugna e Cimpanchino dopo aver rischiato tantissimo nell'annata invece precedente, quando si salvò, lo ricordiamo, all'ultima giornata con Cannavaro in panchina, con il successo proprio a Frosinone, che invece fu condannato da questa sconfitta casalinga proprio all'ultima giornata. L'Udinese sta ripetendo sostanzialmente lo stesso cammino della passata stagione, forse era partita meglio nella passata stagione, però insomma vanta 8 lunghezze di vantaggio, proprio come il Parma sulla zona retrocessione. Davidone ci fa notare giustamente, all'Udinese manca un signor giocatore come Solé, però torna a pieno regime Zaniolo, e aggiungo anche Davis, è tornato ieri in gruppo Davis. Tra l'altro Davidone ci chiedeva del fantacalcio, allora Carnesecchi in porta, lui ha anche Corvio Suzuki, insomma scelta non semplice. Vabbè, per scaramanzia ti direi Carnesecchi, visto che insomma l'ho visto anche in forma nella partita di Champions, ha fatto una bella parata, mi sembra uno dei giocatori più in forma. Non credo che Sassuolo vinca ancora, bisogna vedere poi se l'Atalanta avrà smaltito le fatiche e la sbornia post passaggio in Champions. Davvero l'Atalanta ha fatto un'impresa, perché poi si è parlato tanto, anche giustamente, delle eliminazioni di Inter e Juventus spazzate via da Bodo Glimt e Galatasaray, ma evidentemente l'Atalanta ha fatto davvero una super grande impresa, e quindi era giusto celebrarlo. Ora vedremo se si ripeterà con il Bayern Monaco. Noi siamo arrivati quasi in chiusura, vi ricordo tutti gli appuntamenti della giornata, nel senso che alle 20.30, un quarto d'ora prima del fischio d'inizio, ci sarà il collegamento radiofonico su Radio Parma per la radiocronaca diretta integrale in esclusiva di Parma Cagliari con al microfono Alberto Rugolotto, mentre abbiamo in collegamento proprio in chiusura il doppio ex di Parma e Cagliari, Ivo Pulga. Ben trovato, Ivo.
Ben trovato, buongiorno a tutti.
Buongiorno, Ivo. Allora, insomma, servono tante cose da chiederti. Io parto subito dalla domanda più semplice. Insomma, queste pisacane ti stanno piacendo quest'anno? Insomma, le Jordi in Serie A stanno facendo entrambi molto bene.
Sì, stanno facendo molto bene, hanno quasi raggiunto l'obiettivo prefissato, un po' più per il Parma, meno per il Cagliari, però a 12 partite dalla fine avere 30-32 punti, se non vado errato, insomma, sì, è un ottimo traguardo, ecco. Manca qualche punticino ancora, 4-5 punticini, penso che 35-36 sia la salvezza.
E ti chiedo proprio questo, stasera che partita ti aspetti? Parma-Cagliari inaugurerà il programma della 27esima giornata, è uno scontro diretto, insomma, inutile negarlo. Potrebbe essere la classica partita, diciamo, da segno X, oppure ti aspetti che le due squadre provino a vincerla?
Ma secondo me è una partita da X, poi dopo dipende come cosa succede nella gara, qualche episodio, qualche palla inattiva può sbloccare il risultato, qualche errore individuale, ma così a pelle penso che il pareggio sia il risultato che vada bene a tutte e due. Poi però bisogna vedere come si sviluppa la partita.
Allora ti leggo il messaggio di Davidone: grandissimo Pulga, lo ricordo benissimo, un altro crociato nel cuore. Allora ne approfitto per aprire un pochino l'album dei ricordi e chiederti, partendo dall'esperienza Parma dal 91 al 93, 27 presenze, Coppa Italia e Coppa delle Coppe in Bacheca, che ricordi ti sono rimasti la tua esperienza a Parma da calciatore, in quel Parma?
Un'ottima esperienza in una società forte, in un gruppo consolidato che veniva da una promozione dalla B alla A e un anno in A di salvezza. Da lì insomma si è partite a ottenere i primi vittorie internazionali e una Coppa Italia in finale con la Juve al Tardini. Penso sia il ricordo più bello.
Eh sì, quella davvero indimenticabile. La prima Coppa non si scorda mai, il Parma davvero iniziò da lì a stupire tutta l'Italia e poi insomma iniziò a vincere anche in Europa. Una domanda anche d'obbligo su Cagliari, dove invece sei stato 6 stagioni dall'85 al 91 per poi tornare nelle vesti di tecnico in ben due circostanze. Insomma, anche col Cagliari ti sei tolto delle belle soddisfazioni.
No, grandi soddisfazioni, i primi 3 anni difficili, visti i problemi societari, il rischio fallimento, poi dopo con l'acquisizione da parte degli Orru di altri imprenditori savi e con l'avvento di Ranieri si è fatta una cavalcata favolosa, vincendo 2 campionati e ottenendo una salvezza in Serie A miracolosa, grandi ricordi e è un po' una seconda mia casa, ecco.
Eh sì. Non ti chiedo stasera per chi fa il tifo,
Ma io per il pareggio.
Vabbè, lì ci salviamo senza grossi problemi. L'ultimissima, ti chiedo il Parma del futuro. Cioè, adesso il Parma ha l'obiettivo di consolidarsi in Serie A. Ha fatto scelte coraggiose, soprattutto quest'estate, con la cessione di diversi pezzi pregiati. E chissà che qualcuno non possa partire anche nel prossimo mercato. Ha puntato forte su un attore esordiente come Carlos Cuesta e finora sta vincendo la sua scommessa. Insomma, è lecito chiedersi se dal Parma dobbiamo effettivamente attenderci un qualcosa in più, oppure se insomma questo autosostenibilità, mantenendo una certa competitività e nei piani diciamo medi della Serie A, possa essere poi la dimensione definitiva di questo Parma.
Ma secondo me, visto la proprietà che ha, secondo me potrebbe ambire a qualcosa di più, però dipende sempre dagli investimenti che fa la proprietà, le possibilità ce le ha da quanto so, e si potrebbe così iniziare a vedere un Parma stabilmente nella parte sinistra della classifica in futuro.
Insomma, questo è chiaramente quello che ci auguriamo tutti. Nel frattempo un grande grazie al doppio ex,
grazie
Ivo Pulga. Un abbraccio, Ivo.
Salve, buonasera.
Ecco, E quindi questo era il doppio ex Ivo Pulga. Siamo arrivati davvero in chiusura. Vi ricordiamo la Radio Cronaca in diretta integrale in esclusiva questa sera a partire dalle 20.30 su Radio Parma con Alberto Rugolotto, e poi al triplice fischio finale alle 22.45 su 12 TV Parma, diretta live condotto da Marco Balestrazzi con i suoi ospiti Michele Mendi, Stefano Brianti, e tutti i commenti post gara e le interviste in diretta dallo Stadio Tardino. Ringraziamo anche Simonetta Collini per la regia, voi radioascoltatori per averci seguito. Ci ritroveremo lunedì, sempre qui, poco dopo le 14, con una nuova puntata di Palla in Tribuna per commentare Parma-Cagliari e affacciarsi già ai prossimi scontri diretti che attendono la squadra crociata. Buon proseguimento di giornata.